Io sono l'ultimo, credo, giusto? Sono l'ultimo? Ok, allora vediamo di concludere velocemente e soprattutto avevo preparato una relazione perché il mio titolo era il ruolo delle neuroscienze al tempo della rete, quindi le neuroscienze hanno una estrema importanza oggi, la rete diffonde sempre delle notizie sulle neuroscienze. Le neuroscienze si sono estremamente ampliate, le neuroscienze si intende tutta la conoscenza della biologia del sistema nervoso centrale. Le neuroscienze hanno portato ai modelli delle reti neurali e già dal 1948 si è creato il primo neurone matematico che poi viene sommato e viene montato nelle reti neurali. E le reti neurali permettono una quantità incredibile di novità e di calcolo usando la matematica non lineare. Avrei voluto parlarvi di come l'economia, per lanciare il guanto diciamo al grande professor Ceci, come l'economia non sia più appunto nei termini di Keynes, ma nell'economia si viene a riconoscere proprio l'importanza dei meccanismi della scelta. Esiste già il neuromarketing nei paesi civili almeno da 20 anni. Il neuromarketing permette di indagare proprio col neuroimaging, proprio quindi grazie alle neuroscienze, permette di indagare i meccanismi di scelta, che sono meccanismi di base, meccanismi comuni, un qualcosa che ha a che fare proprio con una struttura comune, con quella cosa che per altri aspetti si può chiamare inconscio, perché l'inconscio è appunto basato sulle leggi della logica e l'inconscio è eminentemente logico. Per riprendere quindi il tema della parte diciamo più prettamente psicanalitica, psicodinamica, mi trovo assolutamente d'accordo. Le scienze del cervello ci hanno permesso oggi di arrivare a capire, almeno in maniera sufficientemente meno grossolana di un tempo, come funziona tutto il meccanismo della neurofisiologia e di quali sono le strutture e le vie nervose più importanti e principali. Questo è un qualcosa che sembra arrivare a farci capire i meccanismi fondamentali della coscienza. Perché? Il connettoma, che è appunto l'insieme di tutti i centri e le vie nervose, permettono in qualche modo alle neuroscienze di arrivare ad una comprensione soprattutto delle malattie mentali, quindi tutto il mio preambolo per arrivare alle malattie mentali, perché sono la cosa che mi sta a cuore, esattamente come al professore, grande professor Bruno, a Paolo, collega carissimo, la psicopatologia. Questo per dire che le malattie mentali esistono, ma esistono sul serio, nel senso che sono delle malattie neurologiche, eccolo a cosa serviva tutto il discorso di prima, cioè sono delle malattie neurologiche che la psicopatologia, che comincia come psicopatologia descrittiva con Kraepelin, poi Aspers, Schneider, fino ai nostri giorni con il DSM-5, che è sempre figlio della psicopatologia descrittiva. La psicopatologia interpretativa, no? Empatica, eccetera, eccetera, dei vari... vabbè, lasciamo stare. La psicopatologia funzionale esiste proprio perché esistono le neuroscienze. La psicopatologia funzionale è quello che permette di legare sintomi e malattia a precise strutture cerebrali, quindi a alterazioni del connettoma e alterazioni fisiologiche del parafisiologiche del funzionamento del cervello, da cui credo che sia inutile dire dipende anche il funzionamento della mente, giusto? Allora, perché mi sta tanto a cuore la psicopatologia? Perché la psicopatologia, soprattutto su internet e soprattutto in un mondo che ancora è indietro rispetto alle vere conoscenze sulle patologie mentali, proprio su internet si leggono delle cose aberranti, delle cose che ormai sono vecchie e smuffite. C'è ancora il dibattito fra psicogenesi, oppure appunto genesi delle malattie mentali. Beh, questa è una cosa che ormai è ampiamente chiarita. Per riprendere il discorso che si faceva prima sull'adolescenza, ragazzi, ma ricordiamoci che Kraepelin chiama la schizofrenia demenza precox, 14 anni, giusto? Ricordiamoci quindi che il 75% delle malattie mentali insorge all'adolescenza. Ecco quindi l'importanza della diagnosi. Perché? Perché la psicopatologia è una scienza di base che sta alla clinica psichiatrica esattamente come la patologia generale sta alla clinica medica, cioè serve per individuare i principi di malattia. Che differenza c'è fra una frattura e un raffreddore? Questo fondamentalmente è il sintomo di base. Nella psicopatologia i sintomi di base, che sono stati ampiamente individuati e descritti da anni, 100 o più, oggi trovano una sostanziazione nella psicopatologia funzionale, quindi nelle neuroscienze e quindi nel neuroimaging, nei dati della biologia molecolare, eccetera, eccetera. Quindi siamo sicuramente in grado oggi di definire, prima di tutto, che non c'è più la dicotomia crapeliniana della demenza precox e il disturbo maniaco-depressivo. Oggi sappiamo che la malattia mentale è una. Pichon l'aveva già detto, la psicosi unica è una realtà, e questo ce l'ha ripreso e assolutamente chiarito le neuroscienze, scuole come Bishop Akiskal americano hanno assolutamente chiarito, anche dal punto di vista semplicemente clinico, no? Come quello che le neuroscienze ci dicono, cioè nelle malattie mentali c'è sempre implicato tre sistemi, fondamentalmente prima di tutto il sistema della serotonina, che sta di casa nel sottoscala del cervello, cioè sta proprio giù in fondo in cantina, sta cioè nel tronco cerebrale, ok? I suoi sottosistemi generati immediatamente vassalli, che sono il sistema della noradrenalina e della dopamina, ok? Quindi in realtà le malattie mentali, la psicopatologia descrittiva, empatica, la psicopatologia funzionale, la psicopatologia, in poche parole, non solo esiste, ma è assolutamente in grado di individuare, non solo con delle diagnosi cliniche che, per quanto difficili, si possono fare, ma è chiaro che il comportamento è l'ultima cosa da prendere in considerazione, perché la psicopatologia si occupa di stati interni, è lì la difficoltà dell'indagine e è lì l'impostazione fenomenologica che ti aiuta ad avere un valido strumento clinico per entrare veramente nei fenomeni intrapsichici. È una malattia neurodegenerativa. Dal punto di vista neurologico questa è semplicemente una monoaminopatia neurodegenerativa a tipo lento, cioè una malattia in cui muoiono i neuroni. Ormai si sa, è ampiamente assodato, per ogni anno di malattia c'è un millimetro di diminuzione del diametro dell'ippocampo, che è il browser centrale di tutte le memorie musicali, motorie, verbali, eccetera, eccetera, stanno di casa, passano attraverso l'ippocampo. L'ippocampo è la struttura più colpita. Il neuroimaging queste cose ce le ha fatte vedere da 25 anni. C'è un'iperattività dell'amigdala, che è una zona particolare della corteccia, l'iperattivazione dell'amigdala che fa con gli stati d'ansia, gli attacchi di panico, eccetera, eccetera. Attacco di panico è semplicemente una microepilessia del locus ceruleus, che è il locus da cui nasce tutto il sistema noradrenergico, che non viene regolato dal sistema della serotonina, è un sistema inibitorio ovviamente, tutto il cervello è fatto di sistemi inibitori che inibiscono i sottosistemi, l'arco riflesso di Sherrington. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'attacco di panico è una microepilessia, l'attacco di panico è un fenomeno primitivo, esattamente come primitivo è il disturbo affettivo. Oggi parliamo di disturbo affettivo, ansia e depressione fanno parte dell'affettività, cioè dell'emotività. Perché? Perché questa malattia provoca un danno enorme al cervello. I sistemi delle monamine rispetto alle vie del cervello hanno una collocazione particolare, perché il cervello è fatto tutto di vie che entrano e che escono, si chiamano vie a canale, cioè il connettoma, quella cosa che vi ho fatto vedere prima, ci fa vedere come il del cervello siano tutte stazioni di entrata e stazioni di uscita, quindi sono delle strutture che stanno in serie. Il sistema delle monamine invece sta in parallelo e quindi ha un'azione su tutto il sistema, un'azione incredibile. Un'azione anche di, siccome manca la stimolazione da parte di questo sistema dei secondi neuroni, manda in neurodegenerazione anche i secondi neuroni. Cioè è una malattia dementigena, è una malattia in cui si ha una potente neurodegenerazione anche della corteccia prefrontale. Questo ormai sono dati che le neuroscienze appunto hanno messo ampiamente a disposizione delle scienze. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se l'intelligenza è una funzione emergente del cervello, è chiaramente l'autore, che tutti sapete chi è, quando ha fatto questa bellissima, meravigliosa, straordinaria figura, è chiaro che fa vedere un cervello dal lato mediale, no? Cioè, mi sembra evidente che non era uno che faceva le cose a caso. Quindi riprendiamo oggi il discorso sul cervello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un organo composto da 100 miliardi di neuroni, con almeno il triplo di sostanze di cellule di sostegno, cioè il famoso cervello oscuro, che non è meno importante del neurone stesso. Quindi il numero di, siccome ogni neurone è in comunicazione attraverso le sinapsi, la sinapsi è una struttura di contatto specializzata, no? Dove il segnale elettrico viene commutato in un segnale chimico, ci sono i neurotrasmettitori che passano nel vallo sinaptico, che trasmettono il messaggio fra un neurone e un altro, il secondo neurone lo recepisce e aziona le pompe sodio-potassio, quindi potenziale elettrico, e si riforma un secondo segnale elettrico, ma soprattutto i segnali di tipo di tipo biologico. Cosa volevo dire con questo? Volevo dire che fondamentalmente il cervello rimane però da una parte l'organo ultimo che arriva sulla scena della medicina. Perché se la circolazione fino dalla fine del 600 è stata è conosciuta, il cervello ancora abbiamo appena cominciato, non solo, ma abbiamo più conoscenze negli ultimi 5 anni di quanto ne abbiamo avute negli ultimi 5.000, e la quantità di cose che oggi sappiamo sul cervello sono assolutamente sconvolgenti, perché da sempre si è sempre visto un paradosso, che il cervello è un organo informatico. Se è vera come è vera la legge di Landauer, per ogni bit il cervello dovrebbe consumare 1,9 calorie, cioè non vi sto a far vedere tutto il preambolo precedente, ma in un secondo, soltanto per la funzione visiva, composta da 32 stazioni e nuclei differenti, dall'occhio, che è peraltro un'estrusione della corteccia cerebrale, a l'area visive occipitali, soltanto per quello consuma 15 petaflop, cioè una quantità enorme di informazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello, la mattina appena ci svegliamo, consumando più di una centrale termonucleare, ci dovrebbe incenerire all'istante. Quindi c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna. Perché non torna? Perché in realtà quello che oggi abbiamo scoperto è che il cervello non è una macchina di Turing. Certo c'è il connettoma, ma non è lì il gioco. Dove sta quindi? Il gioco sta in delle microstrutture che sono i microtubuli. I microtubuli, che non ho modo di farvi vedere, ma vi ho portato dei film, sono lo scheletro interno delle cellule. Sono una rete canalini microscopici. Microscopici vuol dire che hanno un diametro di 20 Armstrong, ok? E se io sommo tutta la rete del citoscheletro di tutti i neuroni, ok, ottengo un microtubulo di 1 milione di chilometri. Sto microtubulo che fa? Questo microtubulo è in realtà la centrale di calcolo, perché il nostro cervello funziona attraverso dei meccanismi, e il microtubulo funziona attraverso i meccanismi di entanglement, cioè la parte più misteriosa della fisica quantistica. L'entanglement è un fenomeno di, che ha a che fare con il mondo subatomico, che in determinate condizioni riesce a emergere e a uscire dal mondo subatomico e portare a degli effetti biologici. Gli effetti di entanglement stanno alla base del funzionamento della clorofilla. Gli scienziati sono diventati scemi per 50 anni per capire come cavolo funzionava la clorofilla, che prende un raggio di sole, una molecola d'acqua e ci fa lo zucchero. Entanglement, si è capito. Il cervello ha quindi questo tipo di funzionamento, per cui il microtubulo, che è la base fondamentale del funzionamento, quindi la nostra coscienza è una coscienza non localizzata. La nostra coscienza è un fenomeno ancora più complesso di quanto già sia complessa la neurofisiologia. Il nostro cervello ha un funzionamento quantistico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le malattie mentali, per tornare e finire il discorso sulle malattie mentali, hanno a che fare proprio con un danno su questo sistema dei microtubuli. La psicopatologia, fra le tante cose, ci ha sempre spiegato cosa? Che la depressione è una malattia che insorge improvvisamente. E nessuno aveva, io perlomeno non ero mai riuscito a capire perché questo succede. Perché? Perché si arriva a un livello di distruzione limite del sistema microtubulare e si ha un assoluto cambiamento del funzionamento dei microtubuli stessi. Io volevo presentarmi non solo per quel che sono, ma per avere la straordinaria fortuna di appartenere a questo gruppo Quantum Paradigm in Psychopathology, che si coagula tutto intorno alla figura del professor Cocchi, grande assente di oggi purtroppo, che ha messo a punto un sistema di marker biologici delle malattie mentali. Cioè per il disturbo bipolare, la depressione maggiore, ma anche le forme di psicosi, il DOC e il suicidio. Mi piacerebbe molto potervi parlare nei minimi particolari, mi piacerebbe soprattutto parlarne con il professor Cocchi, perché a questo punto si esce dalla diagnosi clinica e si entra finalmente nell'ambito della medicina, presentandosi al collega diabetologo che fa la glicemia, e io gli dico sì, anch'io sono un collega e merito in qualche modo una, perché purtroppo sappiamo qual è la nostra stima presso la maggior parte dei colleghi, giusto? Venditori di fumo. Non è così e le cose sono molto molto più importanti. Vi faccio presente che fra i nostri principali sostenitori c'è addirittura Kerry Mallis, non so se qui ci sono dei medici o dei biologi, ma Kerry Mallis è premio Nobel della chimica del 93, ha scoperto la PCR, una macchina che prende un gene e te ne fa 4 milioni di copie in 3 o 4 ore, ha completamente le autostrade della biologia molecolare e è amico di Massimo Cocchi da 30 anni, è in dialogo da 30 anni. Massimo Cocchi è uno scienziato straordinario, una persona tranquillissima, e Bruno lo può dire, è una persona peraltro anche troppo umile se vogliamo. I suoi studi sono da 5 anni al secondo posto a livello mondiale su ResearchGate, che è una rivista specializzata che valuta quanto i lavori scientifici vengono studiati, letti e scaricati da internet, per tornare e finire sul discorso di internet. È al secondo posto da 5 anni. Non c'è un italiano, l'ho sentito ieri Massimo, l'ultima settimana 80 persone hanno scaricato il suo lavoro. Non c'è un italiano. Questo la dice lunga su il discorso che si faceva, che professor Bruno, sono sempre stato d'accordo con lui, da sempre. La psichiatria italiana ha finito, ha chiuso, noi sappiamo che purtroppo la scomparsa del professor Pancheri è stata una debacle, perché purtroppo nessuno ha raccolto il vessillo della neurobiologia e si assiste a una deriva, secondo me, vergognosa del discorso. Ok, questo perché la diagnosi è importante, perché vi parlo di questa storia dei microtubuli, perché le malattie mentali sono perfettamente curabili e guaribili. Un'altra cosa di cui non si può parlare, giusto Francesco? Non si può parlare, non solo c'è la scotomizzazione sull'esistenza delle malattie, ma che le malattie mentali si possano guarire, non curare, giusto? Perché? Perché esistono dei farmaci che hanno un effetto neurotrofico e che riinducono, stimolando delle vie fisiologiche del neurone, a risintetizzare proprio la tubulina. proprio la tubulina, pensa, incredibile. E infatti, come la depressione cessa di inizia di colpo, se uno fa una corretta terapia con antidepressivi triciclici, Francesco ne ha fatte qualche miliardo, no, qualche centinaio di sicuro, come le ho fatte io e le continuo a fare tutti i giorni da 40 anni, assisti al 15° giorno a un click, a una sorta di graduali miglioramenti, ma c'è proprio un risveglio nello stato lucido. Anche questo non l'avevo mai capita, perché oggi l'ho capita, perché si ha una neosintesi di tubulina che si ripolimerizza in tubulina 2 con la dineina e lo zinco, quindi riforma il microtubulo e il microtubulo riprende la sua attività quantistica, cioè riprende lo stato mentale normale. Con questo io non voglio più tediarvi e vi ringrazio. Ciao.